Questa idea che mi gira in testa ha poco a che fare con il titolo della festa della Santa Famiglia, però a me sembra che questo brano oggi abbia un richiamo fortissimo ed evidente al capitolo 12 di Apocalisse, perché c'è di nuovo questa accoppiata, qui è la madre e il bambino, là è la donna e il bambino, e davanti alla presenza del drago che deve eliminare il bambino. Mi sembra l'unico termine in comune è il verbo obbligato di questa circostanza, che è fuggire. Fuggono là e fuggono qua. E in entrambi i casi sono rapiti, il bambino è rapito presso Dio. E si capisce chi è quel bambino di capitolo 12 di Apocalisse, perché siede a destra del trono, quindi è un riferimento fortissimo a questo riferimento regale, un riferimento fortissimo a Cristo. E la somiglianza, per dire che in entrambi i casi c'è questa immagine dell'arca che porta il verbo, che rischia di essere strappata e eliminata dalla fede di ciascuno di noi, dalla fede della Chiesa. Questo segnale di rischio fortissimo, lo dicono un po' i commenti, che Matteo non è mica tranquillo come in questi racconti, non è mica tranquillo come Luca. Qui c'è una tensione drammatica terribile, e come questo richiamo da attenzione, perché c'è un'intenzione di eliminarlo dalla vostra vita, dalla vita della Chiesa, dalla fede di ciascuno. C'è questo rischio incombente, ecco. Però Dio provvede, quindi Dio porta al sicuro nel deserto, qui in Egitto, ma insomma. Il bambino per un tempo, anche qui come nell'Apocalisse, c'è tutta una strutturazione dei tempi, bisogna che passi un tempo, che sia lasciato correre finché Erode non venga tolto di mezzo. È come un po' una via tracciata per la nostra fede, perché questo si realizzi e venga preservata la nostra fede, venga preservata la fede.
La prima lettura mi è piaciuto proprio l'apertura che dice: ascoltate me, vostro Padre, agite in modo da essere salvati. Ecco, cioè questa parola della salvezza mi pare che penetri tutte queste parole che riguardano soprattutto la generazione e il rapporto fra le generazioni, fra i figli e i padri, fra i figli e la madre. E quindi mi sembrava che non fossero tanto delle raccomandazioni così di buona condotta o delle raccomandazioni morali, ma in modo molto più prezioso, appunto come dice il primo versetto, è in gioco la salvezza, quindi si tratta di riprodurre nei rapporti fra padri e figli, fra figli e padri, fra figli e madri, un rapporto di richiesta di salvezza, di ricevere il dono della salvezza. Quindi mi pare che la chiave di lettura sia che ognuno verso l'altro nella famiglia si debba porre in mutazione di povertà, di ricevere appunto la salvezza attraverso questi rapporti, insomma. Quindi diventa tutto preziosissimo, perché non si tratta solo di andare d'accordo, ma di attraverso i rapporti intrafamiliari, ricevere il dono della salvezza, insomma. Quindi mi sembra che ci sia in filigrana in questo testo, il primo testo del Siracide, il quarto comandamento sull'onore da rendere al padre e alla madre, che è appunto subito di seguito ai rapporti con Dio, quindi il rapporto con il padre e la madre è inserito in un rapporto di culto a Dio, insomma. Quindi anche lì, come nel Decalogo, si tratta appunto di riprodurre nel rapporto fra padre e figli, fra figli e padri, il rapporto fra Dio e i suoi figli, insomma.
Mi sembra che nella prima lettura di oggi sia ripetuto diverse volte il verbo onorare, proprio nella forma in cui lo troviamo espresso nel Decalogo, in particolare al versetto 3: chi onora il padre espia i peccati. Al versetto 5: chi onora il padre sarà rallegrato dai figli. Al versetto 8: con parole e opere onora tuo padre perché venga su di te la benedizione da parte sua. Inoltre, Siracide usa anche il verbo glorificare, non solo per dire che al versetto 2 il Signore ha glorificato il Padre sui figli, ma anche per dire che oltre ad onorare il Padre, ed evidentemente la Madre, che non è citata non per, non esclu per escluderla, ma per comprenderla, e peraltro è citata diverse volte nei versetti di oggi. Dice: chi glorifica il Padre vivrà a lungo. E poi nell'ultima parte del testo si parla dell'importanza della gloria del Padre, perché se il Padre è in una condizione, diciamo, di buona fama, ne ricavano un vantaggio anche i figli. E d'altra parte, i figli possono rischiare di disonorare, di disprezzare il padre e la madre. E dunque si vede molto chiaramente come nel rapporto con i genitori si rifletta il rapporto con Dio stesso. I piani sono volutamente confusi. Per esempio, nel versetto 6: chi glorifica il Padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore darà riposo a sua madre. Non chi darà riposo a sua madre obbedisce al Signore, ma il rovescio: chi obbedisce al Signore darà riposo a sua madre. Quindi la madre è riposata dal fatto che un figlio obbedisce al Signore. Dunque si vede che i piani sono intenzionalmente confusi, e mi pare che in definitiva il messaggio che si può ricavare da un testo come questo è che l'essenziale è vivere da figli, e quindi interpretare tutte le relazioni interpersonali mettendosi sistematicamente e accuratamente non nella condizione di chi ha una responsabilità di potere, ma al contrario di chi si lascia volentieri guidare, istruire, custodire, riconciliare, proteggere da tutti. Mi pare che qui sia un segreto sapienziale molto importante, cioè tutte le relazioni possono essere riscattate dall'interno se ognuno e ognuna di noi si prefigge lo scopo di mantenersi ostinatamente nella condizione di figlio e di figlia. perché questo salvaguarda da ogni forma di orgoglio, di superbia, di ricerca del potere, e purifica le relazioni e ci consente di mantenerci in una condizione filiale con tutti, che significa che siamo tutti figli di Dio e figlie di Dio. Se anche Gesù bambino ha percorso questa strada, come i Vangeli dell'infanzia ci mostrano, sia il Vangelo di Matteo che il Vangelo di Luca, evidentemente ci sarà un motivo. È un motivo importante, ecco, non un motivo banale di semplice accondiscendenza ai sistemi patriarcali o matriarcali dell'epoca. Ecco, aggiungerei che la seconda lettura non compare nella lingua italiana, ma c'è una certa enfasi della parola grazia, del verbo graziare, che viene variamente composto, sicché è una grande esortazione, quella di Paolo ai Colossesi, a riconoscere che il Signore ci ha fatto grazia e quindi, traduce perdonare, laceri, anche noi possiamo perdonare, fare grazia agli altri, gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente possiamo e dobbiamo dare, ma questa grazia si riflette in tutti gli ambiti della vita personale, anche attraverso il culto, perché Paolo parla di salmi, di inni, di cantici spirituali che vanno cantati con grazia. Dunque, non è solo una competenza di tipo tecnico, è una questione di tipo spirituale, cioè dipende se noi siamo o non siamo in grazia di Dio. A volte i problemi che ci facciamo o che produciamo negli altri quando cantiamo, sono il riflesso di una condizione non buona nella quale mentre cantiamo ci troviamo. Occorre la grazia di Dio per cantare col cuore, perché è questo che dice Paolo, cantando con i vostri cuori a Dio. E anche quando nella nostra traduzione italiana si parla del rendere grazie e del ringraziare, di nuovo ci sono verbi o sostantivi che hanno a che fare con il dono di Dio e la grazia. Mi sembra che sia un testo che quindi inserito per i contatti che evidentemente ha con la morale familiare, il rapporto tra marito e moglie, moglie e mariti, il rapporto con i figli, poi non l'abbiamo letto, ma Paolo parla ovviamente anche del rapporto tra schiavi e padroni. Ma il punto sembra essere che occorre questa dimensione del dono di Dio, che è la sua grazia, per vivere bene tutte queste relazioni.